4 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Allora, il matrimonio tra Trump e Meloni è in crisi? Benvenuti all'orizzonte delle 20, la notizia di giornata l'avete sentita. Il presidente americano ha scaricato a parole, almeno sembra così, la presidente del Consiglio. Sono scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nel conflitto, mi sbagliavo su di lei, è inaccettabile. Queste le parole del leader della Casa Bianca in una intervista oggi con il Corriere della Sera, a commento del mancato ruolo italiano nel conflitto, ma soprattutto della difesa che Meloni ha fatto ieri del Papa, anche lui pesantemente attaccato da Trump nei giorni scorsi. Parole dirompenti, abbiamo detto, che segnano sicuramente il punto più basso nei rapporti tra Trump e Meloni, un rapporto che fino all'altro ieri sembrava idilliaco. Il presidente americano, vi ricorderete, l'aveva elogiata quando era andata in visita alla Casa Bianca, una grande leader, aveva detto Trump, mentre Meloni ha sempre difeso o giustificato le azioni del leader della Casa Bianca, cercando in tutti questi mesi di ritagliarsi un presunto ruolo di pontiera tra Washington e Bruxelles, un ruolo da lei dichiarato certo, ma che poi nella pratica non aveva mai davvero raggiunto. E adesso che succede? Adesso tutto sembra cambiato. Perché? Beh, c'entrano tanti fattori. Sicuramente è cambiato lo scenario internazionale, il conflitto di Trump e Netanyahu, l'uso della forza nei rapporti internazionali, il presidente americano come agente del caos globale e adesso anche l'attacco al Papa. Tutti questi fattori negli ultimi giorni hanno pesato, stanno pesando sull'opinione pubblica e le conseguenze le vediamo non soltanto su Meloni ma su tutti gli alleati minori di Donald Trump, Viktor Orban in primis. Ma di certo è cambiato qualcosa anche per Meloni, che dopo la sconfitta al referendum, anche quello un altro segnale, ora pensa forse a un riposizionamento. Abbiamo parlato a lungo del fatto che la Premier nell'ultimo anno della sua legislatura ha poche carte in mano, poche opzioni a sua disposizione. La sensazione è che allora una conversione dal trumpismo possa in qualche modo farle gioco con l'opinione pubblica. E chissà, magari anche la lezione che arriva da Budapest, la lezione di Peter Magyar, potrebbe averle fatto capire che si può essere conservatori senza essere per forza trumpiani. Tutte suggestioni, ascoltatori e ascoltatrici, che affrontiamo allora in questa mezz'ora, questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Lo facciamo innanzitutto con la giornalista da cui tutto è partito, cioè Viviana Mazza, corrispondente da New York del Corriere della Sera. Benvenuta Viviana.
Sì, salve, buonasera a voi.
Buonasera, complimenti innanzitutto. Allora, conosciamo il personaggio Trump, il modo repentino con cui cambia opinione, però queste parole che ti ha rilasciato, ti chiedo, sanciscono la fine di quel rapporto per come l'abbiamo immaginato fino ad oggi?
Beh, questo soltanto il tempo può dirlo. Sicuramente è la prima volta che Trump critica Giorgia Meloni e lo fa in termini molto duri. E nel suo tono comunque c'era una forte delusione e ha ripetuto più di una volta questo senso di sorpresa per il fatto che Giorgia Meloni non è intervenuta al suo fianco, quindi si aspettava qualcosa di diverso da lei e non lo ha ottenuto. E se poi questo costituisca in parte anche un tentativo di cercare di convincere la premier italiana a comportarsi diversamente, questo è anche possibile, nel senso che Trump lo ha fatto anche con altri leader, lo ha fatto con Starmer, lo ha fatto con Macron, elogiandoli in alcuni momenti e criticandoli in altri anche per portarli nella sua direzione. Però non è chiaro se a questo punto la premier italiana sia pronta a, diciamo, cambiare direzione. Ecco.
Sembra forse di no, viste anche, insomma, le sue uscite di questi giorni sembrano dettate da una chiara volontà politica, poi questo ne parleremo con la nostra prossima ospite. Viviana, però che cosa ha deluso di più Donald Trump di Meloni? Il mancato aiuto in guerra, ma sappiamo lì è difficile per la Presidente del Consiglio appoggiare Donald Trump, oppure la difesa del Papa?
Lui, prima ancora che io potessi fare una domanda, ha subito esordito chiedendo che cosa pensino le persone qui da noi del fatto che lei, lui ha detto testualmente, non sta facendo nulla per aiutarci ad ottenere il petrolio. E quindi questa sua dichiarazione si riferisce ovviamente all'intervento nello stretto di Hormuz. E io gli ho anche chiesto se abbia parlato all'Italia, agli europei dei dragamine di cui disponiamo, e lui ha detto che ha chiesto che venga mandato tutto quello che possono, tutto quello che vogliono, ma che non hanno voluto mandare nulla, e ha ripetuto quella frase che aveva fatto notizia nei giorni scorsi, cioè che la NATO è una tigre di carta. E quindi sicuramente questo è un elemento. Quando poi gli ho chiesto se aveva visto le dichiarazioni di Giorgia Meloni sui suoi commenti sul Papa, a quel punto lui mi ha detto, c'è cioè quella frase, quella parola inaccettabile usata da Giorgia Meloni, lui ha detto è lei che è inaccettabile riferendosi a Meloni, e ha aggiunto che parlando dell'Iran, dicendo che se l'Iran disponesse di un'arma nucleare lei non le importerebbe che appunto che potesse colpire, che possa colpire l'Italia. Quindi sono le due cose insieme, secondo me. Sicuramente Meloni si è allontanata da Trump, e io gli ho chiesto più di una volta se abbiano parlato, perché mi incuriosiva anche questo, la mancanza apparente di comunicazioni tra i due leader, e lui mi ha ripetuto più volte no, e quindi c'è anche questo allontanamento evidente, no, che si è registrato a proposito di questa, a partire appunto dall'inizio di questa guerra. E poi sicuramente le frasi sul Papa devono aver peggiorato notevolmente la situazione, perché lui ha anche aggiunto una frase a un certo punto dicendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'Italia, non hanno bisogno della NATO, però insomma non riesce ad accettare in fondo che siano ingrati, no, in qualche modo nei confronti degli Stati Uniti e appunto
Chiaro.
e di lui come presidente. Poi vedrete la versione un po' più lunga, leggermente più lunga dell'intervista domani sul
Domani
Corriere Edicola.
mattina sul Corriere della Sera. Ma dunque, Viviana, la sensazione che hai avuto tu è che al di là delle ultime dichiarazioni di Meloni, Trump stesso abbia capito che l'Italia stia pian piano marcando di più la distanza dagli Stati Uniti.
Sì, secondo me sì, perché lui ha appunto ha notato la mancanza di disponibilità di Giorgia Meloni sull'Iran, e ha detto che a un certo punto in questa intervista integrale che vedete domani, lui dice che lei sostanzialmente ha fallito, lui non riesce a credere che abbia avuto paura di affrontare il pericolo, e mi ha detto non c'era pericolo perché me ne ero occupato io. Si sta riferendo ovviamente allo Stretto di Hormuz e diciamo, alla guerra in Iran, e poi appunto ha aggiunto comunque non ho bisogno del loro aiuto, ma il fatto che non mi siano grati è piuttosto incredibile.
Certo.
Quindi decisamente secondo me si è reso conto che la Meloni non era disposta a intervenire in questa guerra e a fornire aiuto. Lui ha detto anche che non era disposta a fornire aiuto con la NATO, forse si riferiva al fatto appunto di anche fare in qualche modo da ponte o da essere elemento, diciamo, che
Sì.
diciamo, rispetto allo scetticismo, no, di altri leader della NATO, che lei si esprimesse
Eh
invece a
sì, è
favore di un intervento, cosa che lei non ha
un
fatto.
ruolo che forse pian piano sta abbandonando quel presunto ruolo di pontiera. Viviana, ti dobbiamo lasciare andare, però giusto una battuta finale. Non ti chiediamo ovviamente di svelarci i meccanismi del tuo lavoro. Se non sbaglio, era la terza volta che parlavi con Trump, ma com'è parlare al telefono con il presidente americano?
Dipende dal momento della giornata in cui parli con lui, dipende dalla giornata. Era molto gentile, è stato molto gentile con me e sicuramente voleva anche far arrivare questo messaggio, ecco.
Decisamente. Grazie, complimenti ancora e buon lavoro, Viviana Mazza. A
Grazie.
presto, a presto. Era Viviana Mazza, corrispondente da New York del Corriere della Sera. Comunque, questo è il retroscena della telefonata, quello che è effettivamente Donald Trump ha detto al quotidiano di Via Solferino. Allora, ma cosa si cela invece dietro le ultime prese di distanza di Meloni? Già qualcosa abbiamo accennato con la nostra prima ospite. Ma lo vediamo adesso con la nostra prossima ospite. Non c'è solo la difesa del Papa, oggi abbiamo saputo ad esempio che il governo ha anche deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum d'intesa con Israele. Allora l'impressione che ci sia una sorta di riposizionamento meloniano rispetto ad agli alleati che oggi sono molto più scomodi rispetto solo a qualche tempo fa. Un riposizionamento non per ideologia, ovviamente, ma per tattica politica. Ne parliamo con Giorgia Bulli, scienziata della politica all'Università di Firenze, esperta di estreme destre. Benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, cosa ha inciso secondo lei di più tra tutte le cose nelle prese di distanza che abbiamo visto di Meloni da Trump?
Certamente ha inciso l'attacco di Trump al Papa, al Santo Padre, con una veemenza retorica che gli è propria, ma che in un contesto come quello italiano, nel quale l'attacco ai valori cattolici, spirituali, è stato percepito come particolarmente intenso, dopo un primo momento di esitamento Meloni è dovuta intervenire. In più, il protrarsi della condizione di incertezza sullo scenario internazionale, una condizione di incertezza nella quale non si intravedono scenari di chiarificazione, ha certamente fatto sì che Meloni, che sta ovviamente soffrendo della doppia sconfitta, quella referendaria e quella dell'alleato Orban sullo scenario internazionale, dovesse cercare di cambiare strategia. Tutti questi elementi però fanno presagire una sorta di conversione dell'ultima ora, che sono sempre poco convincenti queste conversioni. Queste modalità così veloci di cambiamento descrizione anche della posizione nei confronti dell'alleato, in primis nei confronti degli Stati Uniti, risultano poco credibili, che è una caratteristica alla quale Meloni non è abituata.
Tra poco ci torniamo. E dunque è tattica politica quella della Presidente del Consiglio nell'ultimo anno della sua legislatura, senza più tante opzioni da giocare, forse le è rimasta soltanto questa rispetto alla sua credibilità con l'opinione pubblica.
È certamente tattica politica, ma soprattutto perché questa alleanza con gli Stati Uniti è sempre stata un'alleanza che è stata rivendicata fortemente, retoricamente, ogni volta in cui se ne presentasse l'occasione, ma di fatto in termini di contenuti è sempre stata un'alleanza che è stata vuota di significati, con un riferimento, anche quello molto poco chiaro, ai valori occidentali che Giorgia Meloni ha ripreso anche negli interventi a Vinitaly che ha fatto oggi. Quindi è certamente tattica che possa essere utile a una riconnessione con l'elettorato, è molto difficile.
Lei dice non è detto che in questo caso possa convincere il suo elettorato, che sappiamo non è soltanto fatto di duri e puri, insomma, i militanti di Fratelli d'Italia, i sostenitori del suo partito, ma è anche un elettorato più variegato. Quelli non li convincerà, secondo lei, con questo riposizionamento?
Ma è un riposizionamento anche in questo caso vuoto, perché di che cosa si sta parlando? Su che cosa si è in disaccordo con l'alleato storico? Sull'intervento in Iran, sull'intervento pesantissimo di Israele in Libano, sulla retorica della sconfinata violenza di Trump, che appunto intercetta anche il Papa. Mancando il contenuto anche di questo riposizionamento, è molto difficile reintercettare un elettorato che è composito e rispetto al quale anche ci sono dei posizionamenti strategici che già si vedono e vanno riconfigurandosi all'interno della coalizione.
Perché comunque i segnali che sono arrivati da Giorgia Meloni su Israele e sugli Stati Uniti ancora sono molto timidi, diciamo così.
Sono ambigui perché dopo aver descritto le manifestazioni pro-PAL come un deliberato attacco a Israele ovunque si manifestassero e anche in Italia, il repentino cambiamento di strategia come quello appunto a cui accennava oggi, anche quello non si capisce che tipo di configurazione strategica avrà nel futuro. Quindi in un momento di crisi così forte, così drammatica, il vero coraggio, che è quello che retoricamente anche oggi Meloni ha dichiarato, nessun leader ha avuto il coraggio di parlare chiaramente come ho fatto io, è poca cosa, perché quello di cui ci sarebbe bisogno e quello di cui c'è veramente bisogno è un posizionamento chiaro sulle questioni di tipo internazionale, che rappresenti una bussola e per l'Italia, per gli interessi nazionali che Giorgia Meloni dice di voler sempre difendere, e anche per l'Europa.
Giorgia Bulli, abbiamo ancora un'ultima domanda prima di salutarla. Questa è una suggestione che insomma ci siamo fatti oggi in redazione, ma non è che in qualche modo ha inciso anche una lezione che arriva da Budapest, la vittoria di Peter Magyar, una lezione per le destre di governo come quelle italiane? Lei è un'esperta di estreme destre, cioè che si può essere conservatori senza appiattirsi al trumpismo.
È presto per dire questo, perché bisognerà vedere le politiche che verranno fatte in Ungheria prossimamente, ma certamente l'era di Orban era conclusa, lo ha dimostrato l'altissima partecipazione a queste elezioni. Per poter dire che si riesce a fare una politica di destra nel solco di una tradizione conservatrice che ancora dopo 16 anni di Orban non è facile capire quale sarà, occorrerà attendere. Quindi la lezione che Giorgia Meloni ha preso dalla sconfitta di Orban è quella della, secondo me, della riuscire a riferirsi a degli alleati, facendo sì che questi siano alleati, perché si riesce a riempire di contenuti una strategia delle alleanze, e questo Giorgia Meloni non lo ha fatto né nel passato né lo sta facendo adesso.
Alleati senza essere succubi, questa è la sintesi che vorrebbe portare avanti Meloni, diciamo così. Giorgia Bulli, grazie davvero per essere stata con noi, alla prossima.
Arrivederci.
A presto. Era Giorgia Bulli, scienziata della politica all'Università di Firenze, esperta di estreme destre. Ma l'elemento scatenante di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, lo sapete, è stato lo strappo tra Papa Leone XIV e Trump. Uno scontro durissimo, una frattura che però, a guardar bene, non arriva a caso in questa fase. Ne parliamo con Massimo Fagioli, storico della Chiesa, docente al Trinity College di Dublino, per anni insegnante anche alla Villanova University, cioè quella dove ha studiato anche Papa Prevost. Benvenuto, professor Fagioli.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, lei ha spiegato chiaramente perché le parole di Leone XIV arrivano proprio in questa fase del trumpismo. Ce le dica anche a noi.
Ma perché il Leone del 2025 era un leone più cauto, che pensava che la questione americana si potesse demandare ai vescovi americani. Ma poi da gennaio in poi il trumpismo 2 ha incominciato a seminare guerre in giro per il mondo. Venezuela, le minacce a Cuba e alla Groenlandia, e poi l'Iran e il Libano insieme a Israele. Quindi da gennaio si è vista una maggiore attività e intenzionalità nei discorsi del Papa, ma anche del segretario di Stato, sulla questione internazionale, senza mai citare Trump per nome, ma era chiaro il riferimento. E questo, c'è una serie di date e di eventi, è culminato con un'intervista data da tre cardinali americani alla trasmissione giornalistica più seguita negli Stati Uniti la domenica sera. E pochi minuti dopo, appunto, Trump ha pubblicato quello che ha pubblicato contro il Papa, ma questo non è solo uno scontro personale, è parte di un contesto che è peggiorato nel corso degli ultimi 4 mesi, per esempio.
L'agire politico di Trump in questa sua seconda fase del trumpismo, l'essere un agente del caos globale, soprattutto le guerre, i crimini, le bombe, hanno prodotto una frattura nell'establishment conservatore, cattolico, religioso che sostiene il presidente, che adesso Papa Leone vuole intercettare. È questo il senso?
È anche questo, nel senso che Papa Leone fin dall'inizio è stato capace di aggregare attorno a sé anche quei cattolici e vescovi più conservatori degli Stati Uniti che non amavano Papa Francesco, invece Leone è riuscito. Ma ora la cosa interessante è che nella destra americana, quella che ha eletto Trump, E era una colazione fatta di due elementi: la vecchia destra religiosa, la destra cristiana, e poi c'è la nuova tecnodestra autoritaria di Peter Thiel, di Elon Musk. Ed è chiaro che il Trump 2 è sempre meno la destra religiosa e sempre più la tecnodestra, che ha un progetto sul mondo che ha delle caratteristiche religiose, cioè colonizzare Marte, rifare l'uomo, il transumanismo, queste cose, ma è chiaramente anticristiano. E quindi queste due componenti ora sono in lotta fra di loro, ed è lì a destra che si gioca il futuro di cosa succederà al trumpismo e alla successione.
Perché i vescovi cattolici e anche integralisti americani non possono ora più far finta di nulla rispetto a quella tecnodestra che incomincia a imporre le proprie idee, la propria filosofia nell'agenda politica di Trump. È così.
È così, nel senso che l'intelligenza artificiale è alla base del complesso militare industriale, ora, e c'è un progetto sull'umano, cioè investimenti finanziari nell'immortalità, ovviamente per un piccolo gruppo di super ricchi. C'è una totale indifferenza a quella che era l'agenda della destra religiosa, che è l'aborto, l'omosessualità, il gender. La tecnodestra è indifferente su queste questioni, quindi c'è anche un senso di tradimento da parte dei vescovi conservatori, che hanno aperto gli occhi dopo la questione immigrazione, che li ha scioccati abbastanza, quello che è successo nel 2025, ma anche il dominio della narrativa di Peter Thiel dell'Anticristo, che
Sì. Hanno
è un trumpismo diverso da quello per cui loro avevano votato, insomma.
aperto gli occhi questi vescovi americani e il Papa Leone XIV, secondo lei, riuscirà a tenerli a sé?
Finora ci è riuscito, perché lui parla un linguaggio che loro capiscono meglio di quello di Francesco. Un linguaggio anche gestuale, nella liturgia, nei simboli che usa, insomma, quindi lui riesce a parlare con loro. Le due parole chiave del pontificato per Leone sono unità e pace, e finora lui è riuscito, ed è una cosa che colpisce, perché in pochi mesi anche quelle voci che erano state più vicini al trumpismo si sono rese conto che c'è una scelta da fare, e Papa Leone, che non è un progressista, non è un liberal, ma ha passato 20 anni nell'America Latina della guerra civile in Perù, ha visto la violenza, no, non si fa intimidire certamente da Donald Trump, ed è un leone che nel 2026 ha mostrato gli artigli che nel 2025 pensava di non dover tirare fuori. Invece la situazione è tale per cui è stato spinto ad
Certo.
agire di più.
Professor Fagioli, abbiamo ancora un minuto, però le faccio quest'ultima domanda in prospettiva per le elezioni di midterm. Se adesso c'è questa frattura, se i vescovi americani guardano a Trump con occhi diversi dopo il primo anno della sua amministrazione, quanto incideranno loro, ma in generale tutto l'elettorato cattolico che guarda ai vescovi americani, quanto incideranno nelle elezioni di midterm per Trump?
È difficile dirlo, anche perché questo è una questione che concerne chi ha votato Trump prima, non chi non l'aveva votato, evidentemente. Quindi, ed è un cattolicesimo molto diviso in culture etniche diverse, bianche, afroamericani. Ma la cosa che inizia subito, anzi già iniziata, è la lotta interna per la successione al trumpismo, cioè se sarà J.D. Vance, oppure Marco Rubio, oppure qualcun altro. Quella è già cominciata, e sento sia Vance sia Rubio cattolici, e anche il potenziale terzo, DeSantis dalla Florida, è un cattolico anche
Sì.
lui. Questa rottura con con il Papa potrebbe significare qualcosa per loro più che per altri.
Soprattutto per J.D. Vance, che insomma, è forse il principale esponente dell'amministrazione americana che può essere insomma, inteso soprattutto con la fede religiosa, il cattolicesimo, dopo la sua conversione e la sua storia personale, la conosciamo. Staremo a vedere. Grazie, professore, per essere stato con noi.
Grazie
A presto,
a lei. Buonasera.
alla prossima.
Buonasera.
Era Massimo Fagioli, storico della Chiesa, docente al Trinity College di Dublino. Grande esperto della società americana, religiosa e non solo. Con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20 sui rapporti dal punto più basso tra Trump e Meloni. Non l'avevamo mai visto finora. È successo oggi, chissà dove ci porterà. Un saluto da Mattia Guastafiero, alla prossima, domani.